così che la gloria del Signore venga su di noi oggi tramite il ministrare la parola. Ed è un... quest'ultima settimana sono stato come un po' sotto le intemperie, non esattamente sotto le intemperie, era un esame che ho dovuto fare, un esame medico. Ed è quello che avete sentito, che ero all'ospedale e sono andato là perché così non avrei dovuto andare avanti e indietro da una parte all'altra del fiume e fatto un esame gastrointestinale superiore e un esame gastrointestinale inferiore e devono ogni pochi minuti devono tornare a fare di nuovo i raggi X. Ma dobbiamo farlo se compiamo missioni oltreoceano ogni 6 mesi. Fratello Roberts, loro penso fanno la loro ogni 6 mesi. Ma io non avevo fatto una da 4 anni. E il problema, ecco, la sola cosa, a me proprio non piace quell'olio di ricino. E dicono di non avere nient'altro da dare al suo posto, così io sto così male quando mi danno quella roba. E sapete, vi ho detto nella storia della mia vita come quella roba mi fa stare così male. E detesto proprio prendere quella roba. E ho detto al mio caro amico dottore, se non c'è qualcos'altro, e ha detto, non penso, fratello Branham. Oh, quando quella signora è entrata là dentro, sembrava, forse sto esagerando, ma sembrava un litro. Non ne ho mai visto così tanto. E proprio mi sono tappato il naso e ho ingoiato, ma alla fine l'ho fatto scendere. Ma ora, in tutta la prova e tutto ciò che è passato, voglio ringraziare il Signore per un esame perfetto. L'ho superato al 100%, posso andare ovunque voglia andare nel mondo. Ho chiesto ai dottori, che erano tre dei migliori specialisti che io immagino a Louisville, e ho chiesto loro e ho detto, ho questo quantomeno un 10% di disabilità, e hanno detto non ha un briciolo di disabilità, hanno detto è in perfetta salute sotto ogni aspetto. E sono così grato a Dio. Da chi altro potrebbe venire se non dal nostro Padre Celeste, vedete, l'essere in quel modo. E ha detto tutti i suoi flussi mostrano lì che lei è giovane, ha detto le sue cellule sanguigne non hanno neanche iniziato a scomporsi o altro, e ha detto è davvero in ottima forma, fratello Branham. Ha detto bene, sono così contento. E in quell'ospedale ho avuto il privilegio di parlare e testimoniare ad ogni infermiera e ogni dottore del Regno di Dio. E un certo dottore, penso dovrebbe essere qui stamattina, e io sono contento di sapere che ci sono ancora uomini buoni in questo mondo, veri uomini. Uomini che mi hanno accompagnato per 5 giorni in un esame medico che probabilmente chiederebbero $200 o $300 l'uno. Quando ho finito hanno detto è il nostro contributo per l'opera del Signore che sta facendo. Vedete? Sì, neanche hanno detto bene, lei ci imbarazza anche chiedendoci se ci deve qualcosa. Hanno detto semplicemente le sue preghiere per noi. E all'interno hanno detto, troviamo qualcosa di emotivo che non possiamo comprendere. Io ho detto, noi ciò non sembra essere, ha detto, al di fuori, non sembra nervoso, disturbato, ma ha detto all'interno c'è un'emozione che non possiamo comprendere. Ho detto, se solo vi siederete qui solo un momento, ve lo dirò. E ho iniziato a parlare delle visioni. Era un altro campo per loro, non ne sapevano niente. E dissi loro della Bibbia. E poi dissi loro della visione che il Signore mi ha dato l'altro giorno. E piansero come bambini. Sedevano semplicemente là e piangevano. E io loro dissi, e spero che non mi consideriate qualche eccentrico religioso o altro. E per nessuna ragione, fratello Brandon, lo credo con tutto il mio cuore. Disse, ma solo una cosa voglio dire, non si va a scuola per apprendere quelle cose. E disse, credo che siano venute dall'Onnipotente Dio. Quelli erano 3 degli straordinari dottori di Louisville, il meglio che avevano. E così ero così felice per quello e sapere che forse il Signore mi ha lasciato piantare qualche seme là. Ogni infermiera ho parlato loro, loro un mattino entrare nella stanza era Jiggs, dissi, guardai, una povera donna anziana era così malata. E continuai a spostarmi in giù finché sono arrivato a lei e pensavo stesse per morire. E dissi, voglio farti una domanda, sorella. E disse, certo, signore. Dissi, sei una cristiana? E lei disse, appartengo a una certa chiesa. E dissi, voglio solo renderlo un po' più chiaro. Dissi, io voglio sapere se sei una cristiana veramente. Perché se tu dovessi passare oltre questo mare della vita nell'altra terra, lo ami, dissi, saresti veramente salvata? Lei disse, sì, signore, lo sarei. E dissi, Dio benedica il tuo cuore. Allora, non importa in quale direzione soffi il vento, allora sei a posto finché procede in quel modo. E se noi solo andassimo in giro, sono rimaste molte buone persone nel mondo. Ora, oggi sono arrivato con una visione che un po' più tardi vi racconterò e mi piacerebbe parlare prima su una parte della parola, perché credo che la parola sia molto essenziale, è la più essenziale ora. E sono felice di vedere Charlie Cox e il fratello, e mio amico si trova là insieme, il fratello non riesco a ricordare Jeffries, non riesco a ricordare il suo nome, e molti di voi, altri preziosi fratelli dalla Georgia, da diverse parti del paese, e mio vecchio compagno Bill seduto qui, credo sia stamattina, e molti, e il fratello della Georgia, là, le persone mi hanno dato questo abito. Sapete, è uno dei migliori abiti che abbia mai indossato. Si sente proprio così bene, davvero molto elegante. Avete così tanto valore per me. Quando vi dirò quello che mi è successo in questi ultimi giorni, capirete perché penso che significhi così tanto per me. Ora, credo, se piace al Signore, voglio proseguire più duramente nella battaglia come mai prima nella mia vita, perché ho scoperto che ora è, perché oggi potrei morire, quello non si sa, il mio elettrocardiogramma è tutto, 16 diversi tipi di raggi X, sì, è un esame medico completo, ha mostrato che ero tanto normale quanto lo sarebbe qualsiasi persona, un essere umano sulla Terra, così sono grato per quello. Ma ogni cosa, anche perfino quello, è tanto riconoscente e grato a Dio di esserlo perché credo che Egli mi mantiene ancora sul servizio. E non fosse per quello che Egli mi ha mostrato appena un po' prima di quello, vedete, mi ha reso così felice. E ora, penso stasera, va bene per te? Il nostro prezioso fratello è un uomo altruista, è il fratello Nev. E se qualcuno di voi era qui domenica scorsa e ha sentito quel bel messaggio che ha portato sull'orciolo dell'olio, era fuori uno dei messaggi più straordinari che abbia mai sentito. Era quello che ha portato il fratello Neville tramite lo Spirito Santo domenica scorsa a questo piccolo gregge di pecore che Dio ha riunito insieme. E se andasse bene, piacendo al Signore, con il fratello Neville e la Chiesa, vorrei parlare di nuovo stasera e iniziare una serie di, diciamo, lunedì sera, intendo domenica sera, e mercoledì sera e domenica prossima, una serie su ciò che ho studiato. Non avrei dovuto rimanere là in ospedale, ma sono stati così buoni verso di me, mi hanno dato la stanza per circa un terzo del prezzo e così ho proprio preso le mie Bibbie, i miei libri e ho tirato sul letto e mi sono messo là tutto accovacciato e ho portato tutte le mie Bibbie e altro disponendole attorno e ho passato davvero un buon tempo finché non mi hanno portato dentro quell'olio di ricino. E il mio buon tempo terminò proprio l'ora. Allora ero distrutto. Se non che il fratello Pat, stavo davvero male. Quella roba non posso proprio sopportarla. E tuttavia stavo avendo un buon tempo, fino ai primi tre o quattro giorni stavo avendo un buon tempo e stavo studiando riguardo il libro di Efesini, o quel disporre insieme la Chiesa. E penso sia una cosa meravigliosa. E se voi ora, se avete una chiesa in cui andate, continuate e state al vostro posto di dovere. Ma se non avete una chiesa e vorreste tornare stasera È mercoledì sera e domenica sera. Mi piacerebbe prendere stasera il primo libro di Efeso e la sera di mercoledì il secondo capitolo di Efeso e domenica prossima il terzo capitolo di Efeso per mettere in ordine la Chiesa. Sapete cosa intendo? Il suo posizionamento, in posizione. E penso sia un'edificazione per la Chiesa, e sto solo parlando a quelli che vengono al Tabernacolo Branham. E se alcuni di voi, cari fratelli, so che alcuni di voi, penso, tengono delle riunioni, il nostro piccolo fratello su a Sellersburg e diversi altri tengono riunioni. Ora, guardate, quelle sono riunioni di risveglio, partecipatevi, sono servitori di Cristo. Giovani uomini che stanno sulla breccia, che sono usciti, anche quando la stessa Chiesa rinnegava la verità e cose del genere, se ne sono proprio allontanati e Dio li ha chiamati al ministero. Sì, Signore, io ammiro un uomo, non riesco neanche a ricordare il nome dell'uomo, ma è un giovane, bravo, di bell'aspetto, una moglie amorevole, dei bambini, e il fratello Junie Jackson sta tenendo delle riunioni qua giù, che è un altro meraviglioso, rimarchevole trofeo della stupenda grazia di Dio. E quando stanno tenendo dei risvegli nelle vostre chiese, andateci proprio, perché il vostro è la cosa da fare. Perché non sapete, potrebbe venire un peccatore all'altare e potreste essere influenzati a guidare a Cristo quella persona, che sarà la vostra grande ricompensa al di là dall'altra parte. Questo è solo insegnare e mettere in ordine la Chiesa, qui al Tabernacolo, aiutando mentre proseguiamo. Ora, non ho portato il mio orologio, quindi qualcuno dovrà tenerlo d'occhio per me. Doc mi ha già mostrato, lui ne ha uno, così, mio fratello. Così, ora, no, non me lo farai pagare troppo? Bene, allora va bene. Va bene, ora non credo che la cosa sia giusta tanto per cominciare, così. Mi sono tenuto 10 centesimi stamattina per il mio compleanno solo per farti sentire meglio. L'hai fatto? Ora, quello è... Ora, mi sento più giovane, Doc. Ha detto di essersi tenuto 10 centesimi dal suo compleanno per farmi sentire meglio, perché ci sono 2 o 3 anni fra lui e me. Così potete vedere dove mi trovo lungo la strada. Ma oh, e questo non importa niente per me. Ora, non parlerò molto a lungo. Ora, se ci sono strani fra di noi, di certo vi diamo il benvenuto con tutto il nostro cuore. Siete così benvenuti qui in questo piccolo tabernacolo. Non abbiamo un grande edificio, è in programma ora di costruire non un edificio grande, ma solo un... Questo è proprio andato piuttosto in rovina e cercheremo di costruirci una graziosa piccola chiesa confortevole qui appena il Signore ci permetterà di farlo. E molti di voi stanno facendo degli sforzi per questo e di certo lo apprezziamo. Ora, voglio che stiate con me stamattina leggendo da Prima Samuele l'8 capitolo e iniziamo circa il 19 versetto, il 20 versetto, forse per un breve passo biblico, per un contesto. E ora, mentre lo prendete, e prima che noi lo leggeremo e poi vogliamo andare in preghiera, e se ci fossero delle richieste stamattina, dite solo ricordati di me. Nel nostro ultimo incontro, 2 settimane fa o 3, quando ho tenuto la riunione, diciamo noi, a proposito, mentre sfogliate, la riunione inizia a Chautauqua, ora il 6, ci aspettiamo un periodo magnifico a Middletown, Ohio. Voi che avete le vacanze in arrivo, venite, è un gran campo proprio sul fiume dove noi tutto predicare che non abbiate mai sentito. Sono dappertutto lungo il fiume, predicatore ogni mattino per tutto il giorno e tutta la notte. Così si riuniscono insieme, è una grande area di campeggio, molte volte molto più grande di Silver Hills, e poi un edificio grande che possiamo far accomodare fra le 8 e le 10.000 persone, è sempre pieno. Abbiamo un periodo magnifico in Ohio. E il vecchio fratello Kid, per cui sono andato a pregare l'altro mattino, tutti voi ricordate che ve l'ho raccontato 3 settimane fa, e il dottore gli diede solo 24 ore di vita. È in piedi, è qui che cammina. Ha citato una scrittura, un cantico che non riusciva a cantare. E quando sono andato dentro e l'ho guardato l'altro mattino, quel piccolo scialle su di lui, me ne ero andato da qui circa 3-4 ore prima del giorno, così da poter arrivare da lui. Dissero che sarebbe morto quel giorno, cancro alla prostata. E la sua preziosa piccola anziana moglie ha lavato per i panni per 50 centesimi al giorno. Cioè, significa prima dell'alba, fin dopo la notte, per 50 centesimi per mantenere suo marito sul campo come predicatore. E predicò un risveglio di 2 settimane e raccolse un'offerta e ottenne 80 centesimi. Ma li ho visti seduti là l'altro mattino, quelle due piccole coppie anziane, una piccola coppia piuttosto seduta là e il suo piccolo scialle sulla spalla. E uno dei suoi convertiti, 92 anni d'età, tanto brillante, sveglio, con la Pentecoste fino al midollo. E seduto là, sapete, e dissi: sapete per cosa state seduti qui fuori, voi gente anziana? Solo aspettando che arrivi la barca, è tutto. La loro opera, tutto quello che hanno compiuto, uno scopo che hanno raggiunto e ora sono pronti ad andare alla loro ricompensa. E dissi a fratello Chief, e che per il fratello Kitson, Kid, quel mattino sarai alla riunione di Chautauqua. E mi ha chiamato ieri e ha detto: ci starò, fratello Branham, proprio bene. Molte riunioni dal mio nuovo ministero si avvicinano. Un fratello battista qui, sua figlia, adolescente, era stata come un po' caparbia e gli dissi l'altro giorno: ti do tua figlia per il Signore Gesù. E quando è andato a casa, lei era salvata. E l'altro qui stamattina per essere battezzato e così via. E un uomo, signor Sothman, un mio amico dal Canada, sua suocera è moribonda, e dissi: troverai tua suocera quando arriverai là, sana, in via di guarigione, a posto. Ecco proprio com'era. E proprio la gente continua proprio ad arrivare, è solo agli inizi ora, si muove, ma oh, ci aspettiamo smisuratamente al di sopra di ogni cosa. Ci troviamo nella malvagità e negli ultimi giorni, ma in un'ora gloriosa. Ora avete preso la vostra Bibbia per la lettura all'ottavo capitolo di Samuele. Ho promesso a Gene di rimanere là dietro per registrare il resto, stavamo giusto iniziando nella nostra riunione. Ma il popolo ricusò di ascoltare la voce di Samuele e disse: no, anzi, vi sarà un re sopra noi e noi saremo come la nazione, tutte le nazioni, e il nostro re ci giudicherà e uscirà davanti a noi e condurrà le nostre guerre. Samuele, avendo udite tutte queste parole del popolo, le rapportò agli orecchi del Signore. E il Signore disse a Samuele: acconsenti alla loro voce e costituisci loro un re. E Samuele disse agli israeliti: andatevene ciascuno alla sua città. Ora, se dovessi cercare di scegliere da questo stamattina quello che definirei un testo per i prossimi pochi minuti, mi piacerebbe scegliere il testo del re rigettato. Era un periodo in cui, come in tutte le epoche, in cui la gente non voleva che Dio li guidasse. Vogliono la loro propria maniera di comando. E questa storia stamattina, e quando tornerete a casa sarebbe buono che lo leggeste fino alla fine, accade durante il tempo dei giorni di Samuele, l'uomo di Dio, il profeta. Ed egli era stato un uomo giusto, e un uomo buono, onorevole, di buona reputazione, fedele ed onesto con il popolo, non ingannandoli mai, e non dicendo loro altro se non direttamente il così dice il Signore. Ma la gente era giunta al punto in cui volevano cambiare questo programma. avevano guardato i Filistei e gli Amalekiti, Amorei, Ittiti e le altre nazioni del mondo, e avevano visto che essi avevano dei re sopra di loro e che li governavano e combattevano le loro battaglie e così via. E questo sembrava essere quello a cui Israele voleva modellarsi, come questi re e come queste persone. Ma non è mai stato in alcuna epoca l'intenzione di Dio che il suo popolo agisca come la gente del mondo, o di essere governata o controllata come la gente del mondo. Il popolo di Dio, come sempre, è stato un popolo particolare, un popolo diverso, uno eletto, uno separato, e del tutto diverso nell'agire, nei modi, nel modo di vivere, di quello che ha la gente del mondo. La loro brama per cose e tutto quello che è il loro carattere è sempre stato contrario alle cose che desiderano le persone del mondo. E il popolo di Israele venne da Samuele e disse: ora tu stai invecchiando e i tuoi figli non camminano per la tua strada, poiché loro non erano fedeli come Samuele, erano corrotti e prendevano denaro. E dissero: Samuele, i tuoi figli non sono come te, quindi vogliamo che tu esca e ci trovi un re e lo unga e ci renda un popolo come gli altri popoli del mondo. E Samuele cercò di dir loro che quello non avrebbe funzionato. Disse: se lo farete, e per prima cosa scoprirete che egli chiamerà dalla vostra casa tutti i vostri figli e ne farà dei soldati per correre davanti al suo carro e per portare armature e lance. E non solo quello, ma chiamerà anche le vostre figlie per farne delle panettiere e le toglierà da voi per cibare l'esercito. E disse: oltre a tutto quello, vi toglierà con certe tasse del vostro grano e tutto il vostro reddito. Egli tasserà tutto per fare certi debiti del governo e così via che dovranno essere pagati. E disse: e penso che stiate facendo completamente un errore. Ma quando il popolo disse: ma vogliamo comunque essere come il resto della gente. C'è qualcosa in merito agli uomini e donne che desiderano essere gli uni come gli altri. E c'è stato solo un uomo che abbia mai vissuto sulla terra che sia stato il nostro esempio. Ed era colui che morì per tutti noi, il nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Egli fu l'esempio perfetto di quello che noi dovremmo essere, sempre occupati degli affari del Padre e facendo quello che è giusto. E non importa quanto Samuele cercò di persuadere il popolo, lo seguivano continuamente, giorno e notte. Vogliamo un re, vogliamo un uomo, vogliamo un uomo da poter dire: questa è la nostra guida. E quella non è mai stata la volontà di Dio, non è mai stata la volontà di Dio, né mai sarà la volontà di Dio che l'uomo governi uno sull'altro. Dio governa sull'uomo. Dio è il nostro governatore, il nostro re. Ed è tantissimo il pericolo di oggi, perché l'uomo sembra avere la stessa idea. Non sembrano essere in grado di afferrare che Dio governa ancora l'uomo invece dell'uomo che governa sull'uomo. Così si scelsero un uomo chiamato Saul, che era il figlio di Chish, ed era un uomo di buona reputazione, un uomo onorevole, ma egli soddisfaceva proprio bene le persone, perché era grande, alto, nobile, un uomo di grande statura. La scrittura disse che era testa e spalle sopra qualsiasi uomo in Israele. Aveva un aspetto regale ed era carino in volto. Era un uomo brillante e straordinario. Ora, quello è il genere di uomo che piace scegliere alle persone di oggi. La gente non sembra essere soddisfatta del modo in cui Dio ha posizionato la sua Chiesa per essere governata e controllata dallo Spirito Santo. Loro vogliono qualcuno, qualche uomo, qualche denominazione, delle certe persone che governino la Chiesa, poiché non sono in grado di gettarsi completamente nella mano di Dio per essere spirituali, per essere guidati dallo Spirito Santo. Vogliono qualcuno che pratichi per loro la religione, qualcuno che dirà loro proprio come farlo e tutto in merito. Così quest'uomo sembrava fare esattamente al caso loro, perché era un uomo molto intellettuale. Ed è molto simile ad oggi. Anche a noi piace scegliere tali persone che controllino le nostre chiese, che controllino la Chiesa di Dio. E non ho niente da dire contro questo, ma solo esclusivamente per stabilire un punto che non è, non era e non sarà mai la volontà di Dio che tale cosa avvenga. Dio deve governare sul suo popolo per governare ogni individuo. Allora troviamo che questo figlio di Chish, un grand'uomo, e la sua statura, sembrava essere adatto alle persone, quella tunica su di lui sarebbe apparsa magnifica e la corona sul suo capo, molto al di sopra di tutte le altre persone mentre camminava, sarebbe stata una vera risorsa per il regno di Israele, perché gli altri re avrebbero, delle altre nazioni, avrebbero pensato: guardate che uomo! Come avrebbero puntato il dito e avrebbero detto: guardate qui che grande re abbiamo, guardate che grand'uomo è il nostro capo. È triste da dire, ma quanto è vero ciò oggi con la Chiesa. Essi amano dire: il nostro pastore non è un uomo di strette vedute, è un grand'uomo, è laureato a Hartford o qualche grande scuola di teologia, ha 4 lauree dal tale e tal luogo, ed è uno molto socievole fra la gente. E tutto quello potrebbe andare bene e avere la sua posizione, ma la via di Dio per la sua Chiesa è che sia guidata dallo Spirito Santo e dal suo Spirito. Ma a loro piace dire che abbiamo questa grande denominazione a cui apparteniamo. Abbiamo iniziato in passato, nei primi giorni dei pionieri, quando eravamo in minoranza, solo pochissime persone e piccoli. Ed ora siamo cresciuti al punto che siamo fra le più grandi denominazioni che ci siano. Abbiamo le scuole migliori e i ministri meglio istruiti. Abbiamo le folle vestite meglio e le persone più intellettuali della città partecipano alla nostra denominazione. E doniamo in beneficenza e facciamo buone opere e ogni tale cosa e niente affatto Dio non voglia che io dica una parola contro quello. Perché tutto quello va bene. Ma tuttavia non è la volontà di Dio che un uomo governi su un uomo. Dio ha mandato nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo per governare nei cuori degli uomini e governare nella sua vita. L'uomo non doveva governare sull'uomo. Ma amiamo dirlo. È una cosa veramente straordinaria quando possiamo dire di appartenere a una così grande organizzazione. Sei un cristiano? Ecco come sono finito su questo testo. Quando ero all'ospedale e chiedevo ad uno, sei un cristiano? Appartengo alla tale dei tali. Sei un cristiano? Appartengo alla tale dei tali. E una piccola infermiera entrò vicino al letto dove stavo leggendo la Bibbia e lei era un'infermiera nuova nel reparto e disse, come sta? E disse, credo lei sia il reverendo Branham qui per un controllo medico. Dissi, lo sono. E lei disse, posso massaggiarle la schiena, farla sentire meglio con l'alcol? E disse, si può farlo. E mentre mi stava massaggiando la schiena, disse, a quale denominazione di chiesa appartiene? E dissi, io appartengo alla denominazione più antica che ci sia. E lei disse, che denominazione è quella? E dissi, è quella che è stata organizzata prima che fosse mai organizzato il mondo. E disse lei, che cosa? Non credo proprio di conoscerla. Disse, io appartengo a una certa chiesa e quella organizzazione. Dissi, no signora. Quello era solo circa 200 anni fa, quell'organizzazione. Ma questa organizzazione iniziò quando le stelle del mattino cantavano insieme e i figli di Dio gridavano di gioia. Quando videro arrivare la venuta di un Salvatore per redimere l'umanità. E lei proprio smise di massaggiarmi la schiena ed ero un po' piegato in questo modo, in modo che la signora potesse massaggiare. E lei veniva da vicino a Corridon, qua giù, e abbiamo iniziato a parlare e lei disse, Signore, ho sempre creduto che se Dio è mai stato Dio, Egli è ancora Dio, oggi proprio come Egli era nei giorni antichi. Disse, sebbene la mia Chiesa lo rinneghi apertamente, io credo però che sia la verità. E dissi, non è lontana dal regno di Dio, giovane donna. Lei disse, se Egli è mai stato un guaritore, non è Egli ancora un guaritore? E dissi, Egli lo è certamente, sorella mia. Ma l'uomo vuole governare. E governare sull'uomo, e l'uomo vuole che l'uomo governi su di lui. Non vuole avere Dio che governi. Quindi questo figlio di Kish, Saul, di nome, era proprio la risposta a quello che volevano. Il grande uomo imponente, e poteva proprio condurli alle loro battaglie e così via. Ma tuttavia non era il modo di Dio di fare le cose. Dio voleva che il suo fedele profeta, anziano, li dirigesse e dicesse a loro le sue parole. Ora, oggi, nella nostra grande epoca della Chiesa in cui viviamo, noi penso, e credo questo con tutto il mio cuore, che siamo andati esattamente viceversa a quello che Dio ci ha ordinato di fare. Le ultime parole del nostro Salvatore erano in Marco 16. Disse, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Cacceranno i demoni nel mio nome. Parleranno in nuovi linguaggi. E se torranno via i serpenti, o bevuta cosa mortifera, quella non farebbe loro alcun nocimento. E se metteranno le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Non c'è uomo, non c'è figlio di Chish, né nessun altro che possa fare quello al di fuori del comando dello Spirito Santo. Ma noi abbiamo fatto molte scuole, abbiamo fatto seminari e abbiamo fatto organizzazioni per soddisfare e per sembrare come il resto del mondo. Ora, lo Spirito Santo era solito essere la guida in questa nazione. Questa nazione di solito era governata quando in passato, quando scrissero la dichiarazione di indipendenza, e là c'era una sedia in più. Non c'è ombra di dubbio nella mia mente che il Figlio di Dio fosse seduto a quel tavolo. Quando questa nazione fu fondata sui principi della libertà di religione e di libertà per tutti e sulle basi dell'eterna parola di Dio. Ma lo abbiamo corrotto. La politica, là abbiamo votato degli uomini mediante comprare e vendere promesse di falsità, al punto che la nostra nazione e la nostra politica e la nostra democrazia sono così corrotte, al punto che sono intrecciate col comunismo e ogni genere di ismo. E molte volte ci chiedono aiuto per sessioni di preghiera, quando si incontrano leghe di nazioni e là per avere discussioni. E in un certo momento importante recentemente non è stata mai nemmeno una volta richiesta la preghiera. Come metteremo da parte le differenze senza la preghiera? Come potremo mai aspettarci in tutto il mondo di fare mai qualcosa senza il comando dello Spirito Santo? Ma lasciate che dica questo, con amore e rispetto per la nostra nazione e per la sua bandiera e per la Repubblica che rappresenta. Noi abbiamo rigettato la nostra guida, lo Spirito Santo, e tramite la politica corrotta abbiamo fatto entrare uomini di mente perversa. E se non state attenti, faranno uno degli errori più fatali che abbiano mai fatto proprio ora. Poiché le persone desiderano che sia l'uomo a governare. Quello di cui abbiamo bisogno nella capitale di questi Stati Uniti come presidente, quello di cui abbiamo bisogno nel Congresso, quello di cui abbiamo bisogno nelle nostre aule di giustizia, sono uomini che abbiano consacrato la loro vita a Dio e siano riempiti con lo Spirito Santo e siano guidati dalla sua divina direzione. Ma invece di ciò, scegliamo uomini intellettuali, uomini che hanno forme di pietà e rinnegano la potenza di Dio, uomini che sono atei e a volte anche peggio di ciò, che abbiamo fatto entrare nelle nostre sfere politiche della nostra nazione. E non solo quello, ma nelle nostre chiese. Le nostre chiese sono diventate corrotte sulle basi che noi, scegliendo i nostri pastori per guidarci, siamo andati dai seminari e abbiamo selezionato uomini che sono grandi giganti intellettuali, uomini che sono molto brillanti nella mente, uomini che hanno cultura e abili a socializzare bene fra le persone, sono grandi uomini nel vicinato, contro cui io non ho niente da dire. uomini che sono premurosi nei loro modi di camminare, attenti nei loro stili di vita, e come si comportano fra altri uomini e fra le persone, grandi uomini nei loro campi, di cui non parlo male. Dio proibisca che il mio spirito sia mai così malvagio. Ma comunque, quello non è ciò che Dio ha scelto per noi. È il comando dello Spirito Santo, Cristo nel cuore degli uomini. Molti di quegli uomini intellettuali che stanno al nostro pulpito rinnegano la stessa esistenza dello Spirito Santo. E molti di loro rinnegano l'esistenza della guarigione divina e la potenza dello Spirito. Leggevo un articolo ieri, credo fosse, una serie di inserzioni giornali su Jack Coe, il defunto Jack Coe, uno dei miei convertiti al Signore Gesù, che era un grande uomo di valore nel suo giorno. E fu messo in discussione giù in Florida a motivo dell'aver chiesto a un giovane bambino di togliersi i tutori dalle gambe e di camminare attraverso il palco. E facendo così, il bambino camminò attraverso il palco normalmente e cadde quando arrivò da sua madre. Essendo tutta una messa in scena del nemico di Cristo, questa giovane donna e suo marito portarono il nostro valoroso fratello nei tribunali del paese. E quando ogni chiesa avrebbe dovuto prendere posizione per il fratello Jack, quando ogni uomo di chiesa che menzioni il nome di Gesù Cristo avrebbe dovuto stare al suo fianco valorosamente, ogni uomo che pronunci il nome del Signore Gesù avrebbe dovuto cadere in ginocchio in preghiera. Ma invece di quello, sui titoli dei giornali, una delle grandi denominazioni disse che si univa agli atei per condannare e imprigionare il fratello Jack Coe. Potreste immaginare una chiesa che si chiama col nome di Cristo, che si unisce ad un ateo per condannare un uomo devoto che stava cercando con tutto il suo cuore di prendere posizione per la Bibbia. Ma l'hanno fatto. E poi il fratello Gordon Lindsay andò in soccorso e quando questo giudice incredulo disse: quest'uomo è un impostore perché ha tolto i tutori da quel bambino e l'ha mandato dall'altra parte del palco e ha detto che era guarito. E ha mentito e ha fatto qualcosa contrario agli ordini del medico, quindi ha contro di lui una causa per truffa. E il signor Coe si alzò e disse: Signore, io mi oppongo a questa affermazione. Dio aveva guarito il bambino. E il giudice disse: chiederò a qualsiasi uomo in questa corte se quell'affermazione potrebbe essere vera, che Dio potrebbe guarire quel bambino da una parte del palco e farlo essere malato dall'altra parte. Se quell'affermazione può essere dimostrata dalla Bibbia, allora io dirò che il signor Coe ha ragione nella sua affermazione. E un ministro alzò la mano e disse: Vostro onore, signore, posso affermarlo io? E il giudice disse: Esponga. E il ministro si alzò in piedi e disse: Una sera, in un mare mosso, quando una piccola barca stava per andare a fondo, tutte le speranze di essere salvati erano perdute. E videro Gesù, il Figlio di Dio, arrivare camminando sull'acqua. E uno degli apostoli, chiamato Pietro, disse: Se sei tu, Signore, lascia che venga da te sull'acqua. E disse, Signore, disse all'Apostolo Pietro, vieni. Ed egli uscì dalla barca, Signore, e camminò tanto bene quanto Gesù, camminando sull'acqua. Ma quando ebbe timore, iniziò a affondare prima di arrivare a Gesù. Il giudice disse, il caso è chiuso. Abbiamo bisogno del comando dello Spirito Santo, non di uomini intellettuali. Saul, il figlio di Chish, fu poi reso capitano sul popolo e prese 2000 uomini e Jonathan ne prese 1000 e Jonathan scese una guarnigione e uccise un mucchio di ammoniti piuttosto. E quando li aveva uccisi, Saul suonò una tromba e disse, guardate quello che ha fatto Saul. E iniziò a innalzarsi. Proprio appena un uomo ottiene di essere qualche grande dottore in teologia o ottiene qualcosina a sostegno del suo nome, e diventa più o meno un sapientone. Gli uomini di Dio sono uomini umili. Il popolo di Dio è un popolo umile. Quando vedete qualcuno che dice di aver ricevuto lo Spirito Santo e inizia a separarsi, verosimilmente non avendo la fede, vagando in giro, cercando di essere qualcosa che non si è, ricordate soltanto, non è stato ricevuto il Signore Gesù. Poi troviamo che entrò il nemico e sarebbe entrato in un piccolo gruppo di persone di Dio e avrebbe cavato l'occhio destro a ogni uomo. È quello che cerca sempre di fare il nemico, è togliervi entrambi gli occhi se può, così che la gente non veda quello che sta facendo. È quello che Satana cerca di fare oggi a ogni cristiano, strappargli la vista spirituale, affinché possa solo seguire il senso intellettuale delle cose e non il senso dello Spirito Santo che lo guida. Quindi poi, quando fecero quello, quando arrivò la grande sconfitta, allora Saul fece a pezzi due grandi buoi e li mandò a tutto il popolo. E vorrei che notaste qui, quando Saul mandò i pezzi di bue a tutto Israele e disse che ogni uomo che non seguirà Samuele e Saul, che egli sia come questo bue. Avete notato come gli cercò di rappresentare se stesso in modo ingannevole con l'uomo di Dio? Come ciò non era cristiano. Il timore del popolo veniva a motivo di Samuele, ma Saul portò tutti a seguirlo perché il popolo temeva Samuele. Che seguano Samuele e Saul. E quante volte oggi l'abbiamo sentito? Siamo la grande chiesa, siamo la chiesa di Cristo, siamo la chiesa di Dio, siamo tal dei tali. Portando la gente ad aver timore e pensare che quello è davvero dove Dio sta operando. E non vogliono la guida dello Spirito Santo, preferiscono seguire uomini di quel tipo perché a loro piace vivere la loro vita individuale. A loro piace credere quello che vogliono credere. Vedete, lo Spirito Santo è il nostro giudice. Dio non ci ha mai dato un papa, un vescovo o chiunque per essere un giudice. Lo Spirito Santo, la persona di Dio, nella forma dello Spirito Santo, è il nostro giudice e la nostra guida. Ora, perché avviene quello? Per favore, perdonate questa espressione rude, molto rude. Non intendo essere cattivo. Lo dico per amore. Ma lo Spirito Santo dice che è sbagliato che le nostre donne si taglino i capelli. Ed è sbagliato che le nostre donne portino i pantaloncini e i pantaloni da donna e si dipingano le labbra e il viso con il trucco. Lo Spirito Santo dice che è sbagliato. Ma noi vogliamo uomini che ci dicano che va tutto bene. Affinché seguiremo me e Samuele. A loro piace vivere per 6 giorni in qualsiasi modo vogliono. E andare in chiesa la domenica mattina. È un bravo laureato intellettuale, universitario, pieno di lauree. Può dir loro un piccolo sermone che farà con dentro delle barzellette, che farà prudere le loro orecchie e li farà divertire, come qualche film o programma televisivo. E pronuncerà su di loro una piccola preghiera e li manderà a casa con un genere di sicurezza autosoddisfacente, di aver adempiuto la loro religione. Quella non è la volontà dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole che viviate piamente ogni giorno della settimana e ogni notte, separandovi dalle cose del mondo. Ma la Chiesa non vuole fare ciò. Vogliono qualche uomo che possa interpretare la Bibbia nel modo in cui loro vogliono sentirla. Non ascolteranno la voce dello Spirito Santo che parla attraverso la Bibbia. Molti di loro vogliono dire i giorni dei miracoli sono passati. Ecco cosa lusinga le persone. Vogliono dire non c'è alcun battesimo dello Spirito Santo. La gente non vuole agire in modo differente da come agisce il resto del mondo. Non voglio scendere per strada e avere un viso pulito e gli uomini con un comportamento corretto e senza sigarette in bocca e sigari e pipe e le cose che fanno gli uomini. Le donne vogliono tagliarsi i capelli molto corti e con indosso vestitini, mostrando le loro forme e cose che vogliono. Loro vogliono che gli uomini dicano loro che quello va bene. E poi l'altra sera, ecco venire un uomo che mi dice che poiché ho predicato contro tale cosa, che una grande denominazione, circa 5 di esse, dissero lasceremo il fratello Branham e non avremo niente a che fare con lui. O ritirerai quei nastri e ti scuserai per loro o ti lasceremo. E dissi, io rimarrò con la parola di Dio. Se prenderà tutto quello che c'è nella mia vita, io rimarrò con la parola. E io dissero, ebbene, non dovresti ritirare il tale e tal nastro? Dissi, non ho mai predicato niente in vita mia di cui mi sia vergognato. Non ritiro nessun nastro né registrazione. Rimango con quello che dice lo Spirito Santo. Per quello io vivo e morirò. Non cercando di dirlo in merito a me stesso ora, ma sto solo cercando di darvi un'illustrazione di quello che sta avvenendo, così vedrete e comprenderete. Si tratta di persone che vogliono essere guidate dagli uomini. Loro non volevano Samuele. Allora, prima che ungessero re Samuele o Saul, re, scusatemi, Samuele andò di nuovo da loro. E parlerò proprio in un linguaggio come egli lo avrebbe detto oggi, potete leggerlo. Egli disse, che cosa non va nell'essere Dio il vostro re? Ebbene, noi non vediamo Dio. Ebbene, io sono il suo rappresentante. Disse Samuele, vi ho mai detto qualcosa di sbagliato? Ho mai profetizzato qualcosa che non sia avvenuta proprio come ho detto che sarebbe stata? Non vi ho detto la parola del Signore e vi chiederò questo. Sono mai venuto da voi e vi ho supplicati per denaro? Vi ho mai preso qualcosa? Vi ho mai portato qualcosa se non direttamente il così, dice il Signore? E Dio l'ha rivendicato ogni volta essere la verità? Ed egli mandò una tempesta e delle piogge. Conoscete la scrittura voi proprio là per dimostrare che Samuele era il portavoce di Dio. E come Samuele rappresentava perfettamente oggi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il portavoce di Dio, che esprime proprio esattamente quello che la Bibbia dice, che crede proprio quello che la Bibbia ha detto e non varia da essa di nulla. Ma loro volevano qualcuno che potesse dir loro qualcosa di diverso. E la gente non poteva dire che la profezia di Samuele non era perfetta. Risposero e dissero a Samuele, tutto quello che hai detto nel nome del Signore, il Signore l'ha portato a compimento proprio come tu hai detto. Non c'è alcuna falla, non sei mai venuto da noi supplicandoci per denaro. Ti sei mantenuto da solo. Non ci hai mai chiesto di fare grandi, straordinarie cose per te. Hai confidato nel tuo Dio ed Egli ti ha liberato da ogni cosa. E le tue parole sono vere. Tutto quello che hai detto nel nome del Signore è stato proprio come tu hai detto. Ma lo stesso noi vogliamo un re. Potete vedere la discrepanza? Potete voi vedere l'astuzia del diavolo che riesce a operare su un essere umano, invece che lui o lei si avvicinino, si arrendano allo Spirito Santo e ascoltino quello che è il così, dice il Signore, per una vita pura, un carattere incontaminato, per una vita differente, un popolo particolare, una santa nazione. Un popolo che agisce in modo strano. Loro piuttosto coincidono con il mondo e agiscono come il mondo e vanno da qualche chiesa che dice tutto quello va bene, agisci proprio così e vai avanti. Riuscite a vedere di cosa si tratta? Dicono non c'è una tale cosa come la guarigione. Il battesimo dello Spirito Santo era una cornice per la chiesa. In altre parole, allora Dio ha preso uomini, ha tolto lo Spirito Santo dalla chiesa e ha lasciato che le denominazioni la edificassero. Mai, mai. Non c'è una tale cosa. Lo Spirito Santo, la parola di verità, doveva guidarvi finché verrà Gesù. Ma ecco come ciò è andato. Saul venne al potere. Egli grande ebbe un grande seguito. Aveva belle armature. Aveva dei cantori. Aveva scudi, aveva lance. Egli splendeva più di tutte le altre nazioni. E li portò in una democrazia che andava proprio oltre qualsiasi cosa chiunque avesse mai sentito. Ed è esattamente quello che le nostre denominazioni e chiese hanno fatto oggi. Abbiamo i più grandi edifici di chiesa al mondo. Abbiamo le persone meglio vestite al mondo. Abbiamo le dottrine più elevate che possano essere portate, come gli uomini addestrati di Saul, che potevano prendere quella lancia e potevano muoverla e manovrarla al punto che le nazioni li temevano. Erano persone addestrate. E tutto. Ma un giorno venne un tempo in cui uscì uno sfidante e agitò così tanto l'intera armata israelita che si trovarono tremando nelle scarpe. Golia lanciò loro una sfida. Se il vostro Dio è quello che gli dice di essere, siete quelli addestrati meglio. E li sfidò. E loro non sapevano cosa fare. Le loro belle armature lucidate non avrebbero funzionato, le loro lance non avrebbero funzionato. C'era qualcosa che non avevo sentito prima che stava avvenendo. E con tutta la riverenza e devoto rispetto e onore e dignità e amore e comunione cristiana dico questo. Ho letto l'altro giorno in un giornale africano dove il nostro figlio di Kish, il nostro sfidante dell'evangelismo, quando un musulmano l'ha sfidato, Billy Graham, e disse: se il tuo Dio è Dio, che egli guarisca i malati come ha detto che avrebbe fatto. E il figlio di Kish, con il resto dell'armata, diventarono silenziosi e lasciarono il paese sconfitti. È una disgrazia. Il nostro Dio è Dio. Abbiamo le nostre buone chiese, abbiamo il nostro buon evangelismo, abbiamo dei cantori pagati, abbiamo i cori migliori, le più alte spirali nel paese. Abbiamo gli uomini più eleganti, la maggior parte del denaro, abbiamo l'intellettuale, abbiamo teologia fino al puntino. Possiamo predicarla, possiamo raccontarla, possiamo evangelizzare, far entrare persone, farne milioni ogni anno di convertiti nella Chiesa. I nostri cantori pagati, il nostro evangelismo intellettuale non sa come affrontare una sfida simile. Non ne sanno niente. Non sanno niente della sua potenza guaritrice, del battesimo dello Spirito Santo, della potenza che può prendere l'ombra di un uomo morente di cancro e liberarlo. Non ne sanno niente. Non sono stati addestrati in quel campo, come erano Saul e il suo gruppo fatto dall'uomo. Ma lasciatemi dire al popolo di Dio e a voi, figlioli, affinché possiate sapere che Dio non vi lascia mai senza un testimone. Non sapendo di Saul, Saul non ne sapeva niente in merito, ma Dio aveva un piccolo Davide là dietro la collina da qualche parte, che non cibava le pecore con erbacce ecclesiastiche. Lui le guidava presso le acque quiete e nei verdi pascoli. Lui pensava alle pecore di suo padre. E se qualcosa entrava correndo un nemico per afferrare una delle pecore di suo padre, egli conosceva la potenza di Dio per liberare quella pecora. Dio ha ancora un Davide da qualche parte che sa cosa significa liberare una delle pecore di Dio tramite la potenza di Dio. Egli sa ancora tutto in merito. Egli aveva confidato, non sapeva niente dell'armatura di Saul, né ne voleva neppure una parte. Non voleva niente delle loro denominazioni, non voleva su di lui quella vecchia armatura. Disse: non ne so niente in merito, ma lasciatemi andare nella potenza che conosco. Egli aveva cibato le pecore di suo padre. Si era preso cura dei pascoli. Aveva dato loro il giusto tipo di cibo. E loro vivevano e prosperavano. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, l'uomo vivrà. Il vero pastore li ciba. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se il nemico ne afferra una nella malattia, egli conosce la potenza di Dio. Guardate il piccolo Davide che stava là. E disse: quel tizio è un guerriero dalla nascita. e dalla sua gioventù non ha conosciuto altro se non lancia e armatura, è ben addestrato, è un teologo. E tu ne sai niente in merito. Lui disse, quello è vero, signore. Non so niente del suo insegnamento teologico. Ma c'è una cosa che conosco. Che quando entra un nemico per prendere una delle pecore di mio padre, io sono andato con la potenza di Dio. L'ho liberato. L'ho riportato in salvo di nuovo in buona salute. L'ho riportato di nuovo agli ombreggianti pascoli verdi e alle acque quiete. E il Dio che ha dato nelle mie mani il leone. E l'ho ucciso quando ha preso uno degli agnelli. Ed egli mi ha lasciato uccidere l'orso. Così il Dio del cielo verrà con me a uccidere questo filisteo incirconciso. Abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo. Non conosco i miei giorni. Nessuno li conosce. L'altra mattina ero sdraiato a letto. Ed ero addormentato e ho sognato che Joseph era malato. E l'ho sollevato per pregare per lui. E quando mi sono svegliato ero molto sconvolto e dissi, ebbene, forse Joseph si ammalerà. E ho osservato, passava davanti a me in una piccola ombra scura, di un colore piuttosto marroncino, e sembravo essere io. E l'ho osservata e che la seguiva c'era qualcuno in bianco, ed era lui. E guardai verso mia moglie per vedere se era sveglia, così che potessi mostrarle, potesse vedere la visione, ma lei dormiva. Dissi, oh, mi dispiace, signore. Ma è stata la mia vita, tu hai dovuto guidarmi a ogni cosa che ho fatto. Ogni volta che qualcosa succedeva pensavo fossi tu a compierla. Comprendo che Satana stava cercando di tenermi lontano da ciò. Dissi, se tu solo potessi guidarmi. E mentre guardavo, ho visto il volto dell'uomo più bello che avessi mai visto. E si trovava davanti a me guardando indietro. Alzò la mano e prese la mia. Iniziò a muoversi in questa direzione e la visione mi lasciò. La scorsa domenica mattina mi ero svegliato presto, era di sabato questa visione, e mi sono sempre preoccupato. Ho sempre pensato al morire e, avendo 50 anni, si tratta che il mio tempo non pensavo fosse ancora molto e mi chiedevo cosa sarei stato in quella teofania, il corpo celestiale. Avverrà che vedrò i miei preziosi amici, dirò una piccola nebbiolina bianca che passa e dirò ecco il fratello Neville, oppure non potrebbe dire ciao fratello Branham. E quando Gesù verrà allora sarò di nuovo un uomo. L'ho pensato spesso e sognavo di trovarmi fuori ad ovest e stavo scendendo attraverso un piccolo luogo di Artemisia e mia moglie era con me e avevamo pescato quelle trote e mi fermai, aprì il cancello e i cieli erano così belli. Non avevano l'aspetto che hanno in questa valle qui, erano blu e le belle nuvole bianche. E dissi a mia moglie, sì, dovremmo essere stati qui da molto tempo, cara. E disse, per il bene dei bambini lo avremmo dovuto fare. Dissi quello e mi svegliai. Pensai, sto sognando così tanto e mi chiedo perché. E passai lo sguardo e lei era sdraiata vicino a me. E mi sollevai dal cuscino. Quanti di voi l'hanno fatto? E misi la testa sulla tessiera del letto e misi le mani dietro di me. Ed ero sdraiato là, così, e dissi, ebbene, mi chiedo proprio cosa sarà dall'altra parte. Ho già 50 anni e non ho ancora fatto niente. Se solo potessi fare qualcosa per aiutare il Signore, perché so che non sarò mortale, e metà del mio tempo è passato almeno, o più di metà. Se vivrò da essere anziano come i miei parenti, tuttavia metà del mio tempo è passato. e mi guardai attorno e ero sdraiato là preparando ad alzarmi, erano circa le 7 e dissi, credo che scenderò in chiesa stamattina, se sarò rauco mi piacerebbe ascoltare il fratello Neville che predica. Così dissi, sei sveglia tesoro? E lei stava dormendo molto profondamente. E non voglio che manchiate questo. Mi ha cambiato. Non posso essere lo stesso fratello Branham che ero. E osservai, e sentì qualcosa che continuava a dire, stai solo iniziando, incalza nella battaglia, solo continua ad incalzare. E scossi il capo per un minuto e pensai, bene, probabilmente stavo proprio pensando, così sapete, una persona può avere immaginazioni, e dissi, probabilmente l'ho solo immaginato. E ciò disse, incalza nella battaglia, continua ad avanzare, continua ad avanzare. E sì, forse l'ho detto io. E mi misi le labbra fra i denti e mi misi la mano sulla bocca. Ed eccolo venire di nuovo, disse, continua solo a incalzare, se solo sapessi cosa si trova alla fine della strada. E mi sembrava quasi di sentire Graham Snelly o qualcuno che cantava quel cantico, così. E lo cantano qui, Anna May e tutti voi. Sono nostalgico e malinconico e voglio vedere Gesù. Mi piacerebbe sentire il dolce rintocco di quelle campane del porto. Illuminerebbe il mio sentiero e farebbe svanire tutte le paure. Signore, lasciami guardare oltre la cortina del tempo. L'avete sentito cantare qui in chiesa. E ho sentito qualcosa dire, ti piacerebbe guardare appena oltre la cortina? Mi aiuterebbe così tanto. E guardai, solo in un momento io ho un respiro, arrivai in un piccolo luogo in pendenza. Guardai indietro ed ero là, sdraiato sul letto. E dissi, questa è una cosa strana. Ora, non vorrei che lo ripeteste. Questo è dinanzi alla mia chiesa, le pecore del mio gregge. E qualsiasi cosa fosse, ero in questo corpo, fuori, che fosse una traslazione, non era come nessuna visione che abbia mai avuto. E potevo guardare là e potevo guardare qui. E quando arrivai in quel piccolo luogo, non ho mai visto così tante persone arrivare correndo, gridando, oh, nostro prezioso fratello. E guardai, e giovani donne, forse nei loro primi 20 anni, 18, 20 anni, mi abbracciavano e gridavano, nostro prezioso fratello. Ecco arrivare dei giovani uomini, nello splendore della virilità giovanile, e i loro occhi luccicavano e sembravano stelle in una notte oscurata, e i loro denti bianchi come perla, e stavano gridando e afferrandomi e gridando, oh, nostro prezioso fratello! E mi fermai e guardai, e io ero giovane. Guardai indietro al mio vecchio corpo, sdraiato là con le mani dietro il capo, e dissi, non comprendo questo. E queste giovani donne mi abbracciavano. Ora comprendo che questo è un uditorio misto, e dico questo con la gentilezza e la dolcezza dello spirito. L'uomo non può abbracciare una donna senza una sensazione umana. Ma là non c'era. Non c'era ieri o domani. Non si stancavano, erano... Non ho mai visto donne così belle in tutta la mia vita. Avevano capelli lunghi fino alla cintola e lunghe gonne fino ai piedi. E mi stavano proprio abbracciando e non era un abbraccio, nemmeno come mi abbraccerebbe mia sorella seduta là. Non mi baciavano e io non baciavo loro. Era qualcosa per cui io non ho vocabolario, non ho le parole per dirlo. Perfezione non lo sfiorerebbe. Superbo non lo sfiorerebbe nemmeno. E in nessun punto era qualcosa che io non ho mai... Voi proprio dovete stare là. E guardai in questa direzione, in quella direzione, e stavano arrivando a migliaia. E dissi, non comprendo questo. E sì, ebbene loro, ed ecco venire Hope. Era la mia prima moglie. E lei corse e non disse mai, marito mio. Disse, mio prezioso fratello. E quando mi abbracciò, c'era un'altra donna, si trovava là, che mi abbracciò, e poi Hope abbracciò questa donna. E tutte e due, e pensai, oh, questo deve essere qualcos'altro, non può essere, c'è qualcosa. Pensai, oh, vorrò mai tornare a quella vecchia carcassa di nuovo? Allora mi guardai attorno e pensai, che cos'è questo? E guardai con attenzione, io dissi, io questo non posso comprenderlo. Ma Hope sembrava essere come un ospite d'onore. Non era diversa, ma solo come un ospite d'onore. E sentii una voce allora che mi parlò, che era nella stanza, e disse, questo è quello che hai predicato, che era lo Spirito Santo. Questo è amore perfetto. E niente può entrare qui senza di esso. E sono più determinato di sempre, in vita mia, che serve amore perfetto per entrare là. Non c'era gelosia, non c'era stanchezza, non c'era morte. La malattia non poteva esserci. La mortalità non potrebbe mai invecchiarvi e non potevano piangere. Era solo un'unica gioia. Oh, mio prezioso fratello. E mi sollevarono e mi misero su di un grande posto elevato. E pensai, non sto sognando, sto guardando indietro al mio corpo sdraiato qua giù sul letto. E mi misero lassù e dissi, oh, io non dovrei stare quassù. Ed ecco venire donne e uomini, entrambi lati, proprio nel fiore della loro gioventù, urlando. Una donna si trovava là e gridò, oh, mio prezioso fratello, oh, siamo così felici di vederti qui. Dissi, non lo comprendo. E allora quella voce che stava parlando da sopra di me disse, sai, è scritto nella Bibbia che i profeti furono riuniti con la loro gente. E dissi, sì, lo ricordo nelle scritture. E disse, ebbene, questo è quando ti radunerai con la tua gente. Dissi, allora saranno reali e posso toccarli. Oh sì. E dissi, ma ce ne sono milioni, non ci sono così tanti Branham. E quella voce disse, non sono Branham. Questi sono i tuoi convertiti. Sono quelli che hai guidato al Signore. E disse, alcune di quelle donne là che pensi siano così belle avevano più di 90 anni quando le hai guidate al Signore. Non sorprende che stiano gridando il nostro prezioso fratello. E gridarono tutti insieme e dissero, se non ci fossi andato tu, noi non saremmo qui. Mi guardai intorno e pensai, ebbene, non lo comprendo. Dissi, oh, dov'è Gesù? Voglio vederlo così tanto. E dissero, ora egli è solo un po' più in alto, proprio su in quella direzione. Dissero, un giorno egli verrà da te. Vedi, dissi, tu sei stato mandato come guida. E Dio verrà. E quando lo farà, egli prima giudicherà te secondo quello che hai insegnato loro. Che entreranno o meno, entreremo secondo il tuo insegnamento. E dissi, oh, sono così felice. Paolo, dovrà egli sostenerlo in questo modo? Pietro dovrà sostenerlo in questo modo? Sì. Dissi, allora io ho predicato ogni parola che hanno predicato loro. Non mi sono mai diviso da essa, da una parte all'altra. Dove hanno battezzato nel nome di Gesù Cristo, l'ho fatto anch'io. Dove hanno insegnato il battesimo dello Spirito Santo, l'ho fatto anch'io. Qualsiasi cosa hanno insegnato, l'ho insegnato anch'io. E quelle persone gridarono e dissero, lo sappiamo, e sappiamo che andremo con te un giorno di nuovo sulla terra. Dissero, Gesù verrà, e tu sarai giudicato secondo la parola che ci hai predicato. E allora, se sarai accettato in quel momento, che lo sarai. E dissero, allora ci presenterai a lui come tuoi trofei del tuo ministero. Dissero, ci guiderai a lui e tutti insieme torneremo sulla terra per vivere in eterno. E dissi, devo tornare indietro ora? Sì, ma continua ad andare avanti. E guardai, potevo vedere le persone tanto lontano, fin dove riuscivo a vedere. Continuavano ad arrivare, volevano abbracciarmi, gridando, nostro prezioso fratello. Proprio allora una voce disse, tutto quello che hai mai amato e tutti quelli che abbiano mai amato te, Dio qui te l'ha dato. E guardai, ed ecco venire il mio vecchio cane, si avvicinò camminando, ecco venire il mio cavallo e porre la sua testa sulla mia spalla e nitrì, e disse, tutto quello che hai amato e tutto quello che abbia mai amato te, Dio l'ha dato nelle tue mani, attraverso il tuo ministero. E mi sentii spostare da quel posto bellissimo. E guardai attorno. Dissi, sei sveglia, cara? Lei era ancora addormentata e pensai, oh Dio. Oh, aiutami, oh Dio. Non lasciarmi mai compromettere con una sola parola. Lasciami rimanere proprio retto su quella parola e predicarla. Non mi importa cosa avvenga, quello che chiunque faccia. Quanti Sauli, figli di Chish, sorgano, quanti questo, quello, l'altro. Lasciami, Signore, incalzare verso quel luogo tutta la paura della morte. E dico questo con la mia Bibbia davanti a me stamattina. E ho un ragazzino là di 4 anni da crescere, una figlia di 9 anni, un adolescente, di cui sono grato che si siano volti verso la via del Signore. Dio, lasciami vivere per crescerli nell'ammonimento di Dio. Oltre a quello, l'intero mondo sembra che gridi a me, donne e uomini di 90 anni ed ogni genere, se tu non fossi andato, noi non saremmo qui. E Dio, lasciami incalzare la battaglia, ma se avverrà di morire, non sono cupo. Entrare sarebbe una gioia, sarebbe un piacere. Da questa corruzione e disgrazia, e se potessi fare un blocco squadrato lassù alto 100 miliardi di miglia e quello fosse amore perfetto, ogni gradino in questa direzione si restringe al punto di arrivare giù dove siamo ora. Sarebbe appena solo un'ombra di corruzione, quel qualcosina che possiamo toccare e sentire che c'è qualcosa da qualche parte, non sappiamo che cosa sia. Oh, miei preziosi amici, miei amati, miei cari del Vangelo, figli miei generati a Dio, ascoltatemi come vostro pastore. Voi vorrei ci fosse qualche modo in cui possa spiegarvelo. Non ci sono parole, non potrei trovarlo, non si trova da nessuna parte. Ma appena oltre questo ultimo respiro si trova la cosa più gloriosa che abbiate mai. Non c'è modo di spiegarlo, non c'è modo, non posso proprio farlo. Ma qualsiasi cosa fai, amico, metti da parte tutto il resto finché otterrai l'amore perfetto. Arriva a un punto in cui puoi amare tutti, ogni nemico, ogni altra cosa. Quella visita là per me mi ha reso un uomo differente. Non potrò mai, mai, mai essere lo stesso fratello Branham che ero. Che siano scossi gli aerei, che lampeggino i lampi, che la spia abbia una pistola puntata su di me, qualsiasi cosa sia, non importa, e incalzerò nella battaglia, per la grazia di Dio, perché ho predicato il Vangelo ad ogni creatura e ogni persona a cui ho potuto, persuadendoli verso quella meravigliosa terra al di là. Potrebbe sembrare difficile, potrebbe richiedere molta forza. Non so per quanto ancora, non sappiamo. Fisicamente parlando, dal mio esame l'altro giorno gli disse: hai avuto 25 anni di buona vita dura, sei resistente. Quello mi ha aiutato. Ma oh, non era quello. Non è quello. È qualcosa qui dentro. Questa corruzione deve rivestire l'incorruttibilità, questo mortale deve vestire l'immortalità. Figli di Kish potranno sorgere. Io, tutte le buone cose che fanno, non ho niente di male da dire contro ciò. Donando al povero, alla carità, ricordate, bene, Samuele disse a Saul, anche tu profetizzerai. E molti di quegli uomini sono grandi, potenti predicatori, e possono predicare la parola come arcangeli. Ma tuttavia non era la volontà di Dio. Dio voleva essere il loro re. Fratello, sorella, lasciate che lo Spirito Santo vi guidi. Chiniamo i capi solo un momento. Sono così nostalgico e blu e malinconico. E voglio vedere Gesù. Mi piacerebbe sentire il dolce rintocco di quelle campane del porto. Illuminerebbe il mio sentiero, farebbe svanire ogni paura. Signore, lasciaci guardare oltre la cortina del tempo. Signore, lasciami guardare oltre la cortina di tristezza e paura. Lasciami vedere quella luminosa regione soleggiata. Rafforzerebbe la nostra fede e farebbe svanire ogni paura. Signore, lasciali guardare oltre la cortina del tempo. Sono certo, Signore, se questa piccola chiesa stamattina potesse solo guardare oltre la cortina, nessuna afflizione fra loro non ci potrebbe mai essere, nessuna malattia, niente tranne perfezione. Ed essa è solo ad un respiro fra qui e là, dalla vecchiaia alla giovinezza, dal tempo all'eternità, dalla preoccupazione del domani, la tristezza di ieri, fino al tempo presente dell'eternità, nella perfezione. Io prego, Dio, che tu benedica ogni persona qui. Se ci sono qui coloro, Signore, che non ti conoscono in quella via dell'amore, e veramente, Padre, niente potrebbe entrare in quel luogo santo senza quel tipo di amore, la nuova nascita, l'essere nati di nuovo. Lo Spirito Santo, Dio, è amore. E sappiamo che ciò è vero. Non importa se spostiamo monti per la nostra fede, se abbiamo fatto grandi cose, comunque senza quello là non potremo mai salire quella grande scala lassù. Ma con quello ciò ci solleverà al di là di queste preoccupazioni terrene. E prego, Padre, che benedirai le persone qui e possa che ogni persona che mi ha ascoltato dire questa verità stamattina, che tu sia mio testimone, Signore, come Samuele in passato, ho mai detto loro qualcosa nel tuo nome che non fosse vera? Loro sono i giudici. Ed ora dico loro, Signore, che tu mi hai portato in quella terra. E tu sai che è vero. Ed ora, Padre, se c'è qualcuno che non ti conosce, possa questa essere l'ora in cui diranno: Signore, metti dentro di me la volontà di essere la tua volontà. Concedilo, Padre. Ed ora voi, con i capi chinati, vorreste alzare le mani e dire: prega per me, fratello Branham, la volontà di Dio dentro di me. Ora, mentre vi trovate proprio dove siete, proprio molto dolcemente, perché solamente non dite al Padre: Dio, dentro il mio cuore, oggi rinuncio a tutte le cose del mondo. Rinuncio a tutto per amare te e servire te tutta la vita. E lo farò da questo giorno in avanti. Ti seguirò in ogni scrittura della tua Bibbia. Se non siete stati battezzati nel battesimo cristiano, lo farò, Signore. Se non avete ricevuto lo Spirito Santo, lo saprete quando lo riceverete. Esso vi darà la certezza e l'amore di cui avete bisogno. O potreste aver agito diversamente, avuto sensazioni, come potreste aver acclamato, parlato in lingua, il che va bene. Ma se quell'amore divino non è là, ora credetemi. Dite: Signore, metti nel mio cuore, nella mia anima, il contatto del tuo Spirito, affinché io possa amare e onorare e avere quell'amore divino nel mio cuore oggi, che mi porterebbe verso quella terra quando il mio respiro finale mi lascerà. Mentre preghiamo, pregate voi stessi ora, nel vostro stesso modo, pregate, chiedete a Dio di fare ciò per voi. Vi amo. Vi amo. Voi preziosi uomini dai capelli grigi seduti qui, che hanno lavorato sodo e sfamato piccoli bambini, voi povere mamme anziane che hanno accarezzato via le lacrime dai loro occhi, lasciate che vi riassicuri di questo, cara sorella. Non è in quel modo, al di là, oltre l'altro respiro. Credo che esso sia assolutamente nella stanza. È solo una dimensione in cui viviamo. Questa è solo una corruzione in cui viviamo ora. Ma desidero in me, Signore, che la tua volontà sia fatta. Pregate mentre preghiamo insieme. Riverentemente, Signore, sulle basi della tua parola e del tuo Spirito Santo, siamo così felici di sapere da dove viene la nostra nascita. Siamo grati di essere nati non dalla volontà dell'uomo, non dalla volontà della carne, ma dalla volontà di Dio. E preghiamo oggi, Padre, che questi che ora stanno chiedendo la grazia che perdona, che il tuo Spirito compia quell'opera, Signore. Non c'è modo che io lo faccia, sono solo un uomo, un altro figlio di Kish. Ma abbiamo bisogno di te, lo Spirito Santo. Dio, lasciami essere un Samuele, uno che dice la verità della parola. E tu l'hai rivendicata finora. E io credo che continuerai finché rimarrò fedele a te. Possano tutti loro ora ricevere vita eterna, Padre. Possa questo giorno non allontanarsi mai da loro, nell'ora in cui arriveranno a lasciare questo mondo. Possa questo, quello che ho appena detto loro, aprirsi verso una realtà. E mentre sediamo qui, mortali, oggi, guardando il nostro orologio, pensando al pranzo, al lavoro, domani, alle preoccupazioni, ai travagli della vita, allora essi non ci saranno. Svaniranno tutti. Non ci saranno preoccupazioni. È un'unica grande gioia di eternità. Dai loro quel genere di vita, Padre, a ognuno. E possa... Ti chiedo questo, Padre, che ogni persona che si trova qui stamattina, che mi ha sentito raccontare questa visione, possa io incontrare ognuno di loro dall'altra parte. Sebbene qui possano esserci uomini in disaccordo con me e anche donne, ma, Padre, non lasciare mai che questo stia sulla nostra strada. Fa che possiamo incontrarli al di là e che anche loro corrano e che ci abbracciamo l'un l'altro gridando «Nostro prezioso fratello!» Lascia che sia come è stato mostrato là, Signore, per ognuno. Tutti quelli che amo e tutti quelli che amano me. Prego che sia in quel modo, Signore, e li amo tutti. Lasciali apparire, Padre. Ora offro loro vita eterna. Possano fare la loro parte per accettarla, poiché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo solo pochi momenti per pregare per i malati. Vedo che abbiamo una ragazzina malata qui, una signora in una sedia. Ora, per i miei più preziosi fratelli, sorelle, per favore, non fraintendetemi. Io non so che cosa sia avvenuto. Ma Dio, quando morirò, lasciami tornare di nuovo là. Lasciami solo andare in quel luogo e dove voglio andare, ovunque fosse. Non sto cercando di essere un Paolo che era stato rapito nel terzo cielo. Non sto dicendo quello. Credo che egli stesse solo cercando di incoraggiarmi, cercando di darmi qualcosina per spingermi avanti nel nuovo ministero che avanza. Sarebbe irriverente se leggessi qualcosa qui, solo un minuto, andrebbe bene? Una delle riviste di spicco della nazione, Billy Graham. Il dottor Billy Graham, invitato dall'Islam, sulla prima pagina dell'African Times, 15 febbraio 1960. Lo scrittore dell'articolo, che era un musulmano maomettano, pensa che i miracoli dovrebbero seguire la predicazione del Vangelo di Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Citiamo, è questo. Cristo ha promesso ai suoi seguaci quando disse, chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, anche maggiore di queste ne farà. Alla Chiesa mai compiuto opere che gli attributi di Cristo nella Bibbia può farlo oggi? Può qualcuno della Chiesa distinguere, compiere anche metà dei miracoli che ha compiuto Cristo? Per non menzionare le opere maggiori, potete voi come individui conosciuti, rappresentanti dei cristiani, sorgere, risorgere i morti a vita fisica? Potete camminare sui mari? Potete guarire i malati e dare la vista ai ciechi? Non è questo, secondo l'errore menzionato prima, stabilito dai maomettani? Oppure stabilito o la prova tramite cui Cristo e i seguaci, come affermato da alcuni o nel vostro credo? Gran parte dell'articolo musulmano è chiaramente un'affermazione mancata dopo l'altra. Loro discreditano questo musulmano, ma egli aveva ragione. Ma ecco ciò che dovevano dire. La miglior risposta a leggere la Bibbia è conoscere il Corano. Il Corano soffre del paragone. L'affermazione del maomettismo è straordinaria e sorpassa il cristianesimo. È puramente un discorso altisonante, altisonante, suppongo, immaginazione. Lo scrittore comunque ha toccato un punto vitale riguardo i miracoli che appartengono alla Chiesa. Ma qui di nuovo dubitiamo la sincerità dello scrittore. Perché chi potrebbe indicare e potrebbe disputare i miracoli compiuti dal reverendo William Branham davanti ai musulmani in Sudafrica, quando 10.000 ricevettero Cristo come Salvatore? Sotto il ministero di William Branham, a Durban, Sudafrica, ed altre parti in tutto il mondo, o per T.L. Osborne in Africa orientale. Certamente sosteniamo al 100% Billy Graham. Abbiamo parlato del punto della questione, se no questo punto della questione non ha valore. Ma in mezzo a tutto ciò, lui mi ha detto che eravamo fanatici, noi non sapevamo quello che stavamo facendo. Non avevano testimoni. E dovettero testimoniare nel loro stesso giornale che Dio lo aveva comunque compiuto. Dio è proprio tanto Dio oggi quanto lo era allora. Potreste non pensare che non lo credono, non lo vedono. Non è nascosto, non è compiuto in un angolo. E centinaia di migliaia di persone erano sedute là e lo osservarono. Quando videro quel ragazzo storpio, afflitto, venire là, lo Spirito Santo gli disse della sua vita e altro, e quello che là avvenne. E vedere 10.000 musulmani sdraiarsi al suolo, sdraiati, accettare Gesù Cristo come personale salvatore. Ci sono ancora dei T.L. Osborne e così via che cibano ancora con cibo da pecora. Immagino che il fratello Osborne non sia ancora stato fra i musulmani. Dichiarano di essere così predominanti. Ma noi abbiamo ancora un Dio che può liberare le pecore dal leone, può liberare le pecore dall'orso. Mi ha fatto bene sapere che hanno dovuto scriverlo e riconoscerlo. Non pensano di non farlo, loro si allontanano e voltano schiena e hanno detto: oh, quei giorni sono passati, il musulmano dice, lo sono, l'intera Bibbia allora è passata, siete tutti in errore, state adorando un uomo che morì e il suo nome era Gesù ed egli morì molti anni fa e non c'è cosa simile come lui che ora è risorto. Ma non potevano dirlo alla riunione di Durban, egli si trovava là facendo la stessa cosa che fece e glielo dimostrò. Ora anche le denominazioni devono farsi indietro. La stessa persona che ha scritto e mi ha detto che avrei dovuto ritrattare il mio insegnamento sulla Bibbia era quella che ha dovuto scriverlo nel giornale. Dio li porterà a lodarlo. Comunque, allora, senza riguardo, è giusto, li porterà a lodare lui. Comunque, c'è una piccola ragazza malata seduta qui. È tua figlia? Qual è il suo problema, sorella? Signora, emorragia cerebrale. Oh sì. 4 anni in agosto. Oh, è da Marengo, qualche luogo laggiù, Paoli. Questa è la ragazza? C'è solo una cosa, madre, che può salvare la ragazza. Cioè, è Dio che la conosce. Sono così felice di questo. Sei sceso a pregare per lei, fratello Neville? Da quando fratello Neville è sceso a pregare per lei, è migliorata. Ci sono ancora pastori che conoscono il cibo di pecora. Qual è il tuo problema, cara sorella seduta là nella sedia? Il tuo cancro. Bene. Se chiedessi qualcosa solo un momento, forse proprio qui, quanti qui dentro sono stati guariti dal cancro? Alzate le mani. Guarda qui, sorella. Dio è il guaritore, e lo sappiamo. Se ti dicessi che potrei scendere laggiù e togliere quell'emorragia dalla ragazza e sanarla, ti darei una cosa sbagliata, o che potrei togliere il cancro dalla donna. Ma so una cosa, c'era un orso, un cancro, un tumore, una cecità e anche la morte che un giorno hanno afferrato alcune delle pecore di Dio e sono uscito con la potenza di Dio e l'ho ucciso e ho riportato indietro quella pecora. È giusto. Ed oggi usciamo non con qualcosa di grande, così e così, io esco con la pura piccola fionda della preghiera. Egli la riporterà indietro. Lo credi, non è vero, sorella? Lo credi anche tu, non è vero, sorella? Quanti ora credono con il vostro cuore? Ora chinate i capi mentre prego. Caro Padre, qui si trova una bella giovane donna che non può più camminare o muoversi se tu non la aiuterai. Il nemico l'ha afferrata, lei è oltre la portata di qualsiasi dottore. Il nemico l'ha portata così lontano che il dottore non ha potuto fare alcuna cosa. Ma lei non è fuori dalla tua portata, Signore. Lei è proprio dove tu puoi mettere la tua mano su di lei. Sulle basi della parola di Dio, impongo le mie mani su questa giovane donna e condanno questa emorragia cerebrale. Nel nome di Gesù Cristo, la richiamo di nuovo a una vita normale di donna. Lei vivrà per la gloria di Dio. Possa essere sanata, camminare dentro e fuori da questa chiesa come altri che sono entrati, casi simili a questo, dando lode a Dio. Così sia, per mezzo di Gesù Cristo. Mentre i suoi capelli imbiancano, solo ancora alcuni giri e lei sarà in quella terra, al di là, dove non ho visto più nessuno vecchio, ma giovani, ma i suoi cari, seduti qui piangendo, le vogliono bene. Un grande nemico che l'ha afferrata e l'ha strattonata fuori dalla portata del dottore, un leone tremendo del cancro. Dio, vengo al suo inseguimento. Vengo per portarla indietro. Io uccido il leone del cancro nel nome mai sconfitto di Cristo, del quale io sono ambasciatore. Possa lasciarla e possa lei essere sanata e vivere molti anni ancora per l'onore e la gloria di Dio, per Gesù Cristo nostro Signore. Ora, Padre Celeste, questo non proprio in una grande armatura, non una lancia lucidata, il linguaggio, il vocabolario di qualche oratore, ma con una comune piccola fionda di fede. Io vengo per questa anima e questo corpo che il nemico del cancro ha afferrato oltre la portata del dottore. Ma io vengo per lei stamattina, Signore, portandola indietro agli ombrosi pascoli e alle acque quiete, nel nome del trionfante Gesù, di cui io sono ambasciatore. Con fede autentica, credo che lei sarà riportata per la potenza di questa preghiera che ho fatto. Che così sia. Credo sia un servizio battesimale, giusto? Sì, due predicatori e ancora delle persone da battezzare. Dovreste alzare il capo solo un momento. Il pastore mi ha appena detto che queste persone sono molto, molto malate, ma staranno bene. Solo loro va bene. La promessa di Dio non fallisce mai. Le inseguiamo. Avranno un servizio battesimale, ci sono alcune persone che devono andare. Daremo di nuovo servizio stasera. C'è qualcuno qui che non potrebbe venire stasera e vorrebbe che ora offrissimo una preghiera per voi, che non potete essere qui stasera? Ora volete venire proprio qui? Voi che non potete venire stasera, avrò più tempo e formerò una fila di preghiera stasera. Devono battezzare queste persone. Avete qui un ragazzino? Bene. Sì, fratello, molte grazie. Va bene se lo leggo fra un po' o proprio ora. Grazie, Signore. Ora, se solo ci darete solo ancora un minuto o due, poi avremo il servizio per il per il battesimo, so che volete vederlo. E coloro che vogliono il battesimo stamattina, ebbene, voi, le signore di qua, per cambiarsi i vestiti e gli uomini da questa parte. E allora, mentre sto pregando per queste persone malate, allora potete prepararvi per il servizio battesimale. Ed ora, coloro che... Ora stasera cercherò di far passare una piccola fila di preghiera, stasera, immediatamente appena entrano. Inizieremo nel primo libro di Efesini stasera e saremo molto felici ora di avervi partecipi se non avete nessuna chiesa in cui andare. Ma se avete il vostro pastore e la vostra chiesa, allora voi partecipate alla vostra preziosa chiesa dove siete di supporto. Se voi che dovete andare, andrete via in questo momento, Dio vi benedica. Siate ancora con noi quando potrete, saremo felici di avervi. Si deve pregare anche per te, fratello? Qual è il tuo problema? Alta pressione sanguigna. Ora tutti voi, mentre chinate il capo, un momento, vogliamo pregare. Padre, ti ringrazio oggi per la piccola fionda, il pastore. La preghiera che ha messo in ginocchio il leone. E il piccolo agnello è stato strappato lontano da lui e riportato da sua mamma e suo papà. Prego per il nostro fratello. Ti chiedo di riportare dentro, al sicuro, anche lui, Signore. Possa la pressione sanguigna e i problemi del suo corpo cessare. E lo inseguo, Signore. Lo porto indietro, nel nome di Gesù Cristo. Così sia. Amen. Dio ti benedica, fratello. Scendo, vedo che tieni un bambino cieco. Un'altra cosa mi piacerebbe dire. Mi trovavo ad essere molto malato, stavo vomitando e pensavo, non voglio che manchiate questo, se potete. Pensai, Dio, che cosa darei se potessi sentire qualcuno che si ferma fuori? Mia moglie dicesse, Billy, c'è un anziano gentiluomo qui che ti vuole vedere. Ed ecco entrare un piccolo individuo, calvo, con la barba grigia su tutto il volto, entrasse e dicesse, sei fratello Branham? Sì, signore, sono io. Il mio nome è Simone. Mettesse su di me la mano e mi guardasse un minuto e dicesse, sei un credente, fratello Branham? Sì, andrà tutto bene. Simon Pietro, dalla Bibbia. Come lo apprezzerei? Non dovrebbe dire molto. Solo mettere su di me la mano andrebbe tutto bene. E poi, quello che mi venne in mente, con l'aiuto di Dio e per la grazia di Dio, ci sono decine di migliaia di persone che credono la stessa cosa se andassi da loro. Pensavo, Signore, fammi andare da tutti quelli che posso allora. Lascia che io proprio pensai, se Simone o proprio Paolo, uno di loro, entrasse proprio e dicesse, sei tu il fratello Branham? Sì. Mi imponesse le mani, mi guardasse e dicesse, bene, fratello Branham, e solamente uscisse, io starei bene, sarebbe tutto a posto. Certo, dissi, ragazzi, proprio allora il mio coraggio si risveglierebbe e direi, starò bene. Sì, signore. E ci sono persone che credono quella stessa cosa oggi. Ed ecco cosa scendo qua giù a fare, e imporre le mani su di voi e chiedere a Dio. Voglio andare con questo bambino solo un momento, sorella. È un bel bambino cieco. Da quanto è cieco? Fin dalla nascita. E ciao, ragazzino. Oh, sei proprio un bambino per bene. Oh, gentile Dio. È oltre la portata dei dottori, alla nascita di questo bambino, essendo nato cieco, e non può vedere questo bel bambino amabile. E il nemico, prima che il piccolo nella vita avesse una possibilità, l'ha strattonato oltre la portata del dottore. Cristo, venendo al suo seguito stamattina, Signore. questa semplice piccola fionda della preghiera. Lascia che lo porti indietro, Dio. Io affronto il nemico, il diavolo, nel nome di Gesù Cristo. E reclamo questo ragazzo per Dio. Reclamo la sua vista per Dio, dandogli di nuovo quello di cui Satana lo ha derubato. Possa riceverlo nel nome di Gesù Cristo. Ciò avverrà. Ora, sia così. Ora, sorella, cara, ora, non avere il minimo dubbio che questo bambino starà bene. Voglio che lo riporti qui in chiesa e mostri alle persone che egli può vedere. Gli do la sua vista nel nome di Gesù Cristo. Signore Gesù, imporre questo piccolo per cui abbiamo offerto così tante preghiere. Ma stamattina io vengo nel nome di Gesù Cristo, portando questa piccola fionda che tu mi hai dato. E mi hai aiutato con questo, Signore, tramite la tua potenza, per prendere dalle fauci del cancro, dalle fauci della morte stessa, risorgere i morti dopo che sono stati dichiarati morti, stesi, rigidi e freddi. Inseguo questo nemico nel nome di Gesù Cristo. Così portalo indietro a una buona salute, Signore. Concedilo. Così sia fatto per la gloria di Dio. Si deve pregare per te. Sei una credente. Signore, porto lei nel raggio di questa piccola fionda. Nel nome di Gesù Cristo, possa lasciarla e non tornare mai. Bene, quella stessa fionda che uscì e prese fratello Harley è per tua figlia e te stessa. Ora, Padre Celeste, inseguo questo nemico usando questa piccola fionda che tu mi hai dato, perché hai detto, se porterai le persone a crederti e sarai sincero quando pregherai, quella piccola pietra giungerà al punto di uccidere. Posso andare ora, Signore, mentre la mando per la sua richiesta, nel nome di Gesù Cristo. Posso essere così. Amen. Bene, sorella, ora siamo i nervi. Sono al di là della portata dei dottori. Possono darti qualcosa per calmarti in qualche modo, ma ti farà peggiorare dopo ciò. Sì, ora guarda, stiamo uscendo all'insegnamento stamattina, uscendo per portarti indietro. Signor Gesù, 5 piccole pietre. F-A-I-T-H, fede. E la fionda della preghiera. Sto riportando la mia sorella dalle fauci di quel nervosismo. Oltre, da riporto alla pace e agli ombrosi pascoli verdeggianti e alle acque quiete. Faccio questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Padre Dio, questa bambina, siamo così grati che non sia distrofia muscolare, ma a prescindere da quello di cui si tratti, è comunque la tua portata, Signore, e vengo con la piccola fionda di fede e questa pietra, e faccio pressione con questa pietra con tutta la forza con cui posso lanciarla, nel nome di Gesù Cristo, possa colpire nel segno, possa la nostra sorella essere sanata. Faccio questo nel nome di Gesù Cristo. Mentre questa giovane madre e la sua piccola discendente, la piccola che vuole incontrare al di là, dall'altra parte, quella terra gloriosa di cui ho parlato, e possa, la madre non vivrà per crescere un altro piccolo, e neppure la piccola può vivere molto a lungo, senza il tuo aiuto, ma sto venendo con la fionda, con tutta la forza e la mira con cui posso mirare il nemico. E nel nome di Gesù Cristo io lancio con la fionda questa cosa. Saranno sanate per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù. Amen. Oh, è così buono, sono felice. Ebbene, quel ministero poi era il più grande mistero da mostrare alle persone. Mostrava le opere. Nostro Padre Celeste, Satana ha strattonato questa piccola madre lontano al di là della portata dei dottori. Possono solo passare un medicinale in quel modo, Signore, che la farà solo a pezzi da ogni parte, sapendo malapena dove si trova, e poi quando rinviene è peggio. Ma sto venendo con questa fionda di fede, con una pietra, dirigendo con mira perfetta, diretta, per allinearla al bersaglio. Nel nome di Gesù Cristo tolgo da lei questo nervosismo, per la gloria di Dio. Amen. Caro Dio, il fratello George, Dreto là, morente non molto tempo fa, ho visto quello che la fede ha fatto per lui. Ora ha reumatismo, Signore, e comprendiamo che gli potrebbero dare del cortisone, qualcosa che in qualche modo allevierebbe il dolore, ma non farà andare via la cosa. Così miriamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Possa il reumatismo andare via. Possa tornare a casa e essere sanato. Grazie, fratello. Grazie, fratello. Come stai, cara? Oh, mai. Rende sordi. Puoi sentire? Proprio oltre la portata della conoscenza mortale. Sei una credente nel Signore Gesù. Vedo una donna molto bella al di là, uno di questi giorni. Sarai per sempre giovane. So che ora vuoi vivere per la sua gloria. tornando ad una tuo figlio. Non riesci a trovarlo. Oh, è morto. Oh, quello. Colpito dal dolore, sì. Sorella cara, voglio che tu vada dove ti sentirai bene. Ha sentito la visione stamattina? Bene, raccontagliela. Ebbene, lei ti racconterà cosa è successo. Appena oltre questo respiro qui, quel prezioso ragazzo ti sta aspettando. Sarai giovane come lui. Amore, solo ama e... Caro Padre Celeste, la corsa della vita è stata corsa. Non è rimasto molto, e il suo prezioso figlio, proprio al di là del fiume, se solo potesse guardare indietro, direbbe solo pochi giorni. Lei sta aspettando la barca, Signore, che la porterà attraverso la nebbia verso quella terra gloriosa. Benedicila, Padre, e conforta il suo cuore, e possa essere un grande ricongiungimento appena al di là del fiume.